recitiamo lo Shema Israel che trovate nell'ultimo foglio, sì. Possiamo fare anche così, potremmo alternarci a paragrafi, quindi ci fa, oppure no, leggiamole insieme, cerchiamo di leggerle in maniera corale, con in ordine. Benedetto il nome glorioso del suo regno, in eterno e per sempre. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Ora, se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi do, amando il Signore vostro Dio e servendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima, io darò alla vostra terra la pioggia al suo tempo, la pioggia d'autunno e la pioggia di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo frumento, il tuo vino ed il tuo olio. Ti darò anche l'erba del tuo campo per il tuo bestiame. Tu mangerai e ti sazierai. State in guardia perché il vostro cuore non si lasci sedurre e voi vi allontaniate servendo dei stranieri e prostrandovi davanti a loro. Allora si accenderebbe contro di voi l'ira del Signore ed egli chiuderebbe il cielo, non vi sarebbe più pioggia, il suolo non darebbe più i suoi prodotti e voi perireste per presto, scomparendo dalla buona terra che il Signore sta per darvi. Porrete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, ve le legherete alla mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi, le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte, perché siano numerosi i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, come i giorni del cielo sopra la terra, nel paese che il Signore ha giurato ai vostri padri di dare loro. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo loro che si facciano di generazione in generazione una frangia e limbile le loro veste e che mettano sulla frangia del limbo un cordone di porpora viola. Avete tali frangi e quando le guarderete vi ricorderete di tutti i comandi del Signore e li eseguirete. Non andrete vagando dietro il vostro cuore e i vostri occhi, seguendo i quali vi prostituireste. Così vi ricorderete di tutti i miei comandi, li metterete in pratica e sarete testanti per il vostro Dio. Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto per essere il vostro Dio. Io sono il Signore vostro Dio. è un testo, cioè non è un testo, ma sono tre tradizioni testuali stupende, tutte e tre, che aggiungono e tolgono qualcosa. Vedete com'è concreta la rappresentazione del Dio di Israele, colui che manda la pioggia. Non si parla di una... Che fai il bravo? Cioè, se non ti prostri a dei stranieri, vedete anche l'idea dell'adorazione, il culto e dell'idolatria sono un punto centrale della fede in Israele. Tutto è incentrato su questo. Quindi quando il testo dedica per esempio un po' più di attenzione a questi temi è perché in quel contesto il tema dell'idolatria era un tema particolarmente sentito. Ecco, anche nel nostro contesto, che più o meno si identifica, no, come un contesto monolatra, ma in realtà è idolatra, perché le forme di idolatria, già la stessa superstizione, no, è un retaggio idolatra, no, che esiste, sussiste tra i cristiani, è una cosa ancora tutt'oggi, no, presente, forse troppo, no? E nella storia ne hanno pagato in particolare le donne e gli atti neri di queste tendenze ancora idolatre, realmente idolatre. La superstizione è una forma di idolatria. Allora, l'altra domanda che mi veniva posta all'ultima era a proposito del colore della pelle dei Moabiti. Obiettivamente dalle descrizioni dovrebbero essere di pelle chiara, anche perché vengono inseriti nella discendenza di Sem, mentre invece popolazioni di pelle scura dovrebbero appartenere alla discendenza di Cam, quindi dovrebbero essere di pelle chiara. È chiaro, questo è difficile da rappresentare. E sì, l'immagine dell'ippopotamo la trovate anche nel libro di Giobbe, è un'immagine molto suggestiva, perché l'ippopotamo è un animale possente, anche che incute timore, no, per chi lo vede, quindi è rappresentato, ha anche un'idea cosmica di questo animale enorme che rappresenta in qualche modo un'idea che di imponenza, e quindi è chiaro che diventa poi una rappresentazione. Però dovete anche pensare che proprio per quanto riguarda gli animali e la denominazione degli animali, lo stavo dicendo al nostro fratello, quando parliamo della denominazione degli animali è difficile identificare con esattezza di quale animale stiamo parlando. Lo so che per voi sembra assurdo, dice no, se sta scritto cane, quello è il cane. Il problema è abbinare la parola all'animale concreto, perché nella Bibbia noi non lo possiamo fare. Quindi quando troviamo scritto anche un nome di un animale, è difficile capire esattamente a quale animale il testo faccia riferimento. Per esempio il caso del termine leone, noi lo analizzeremo in uno dei nostri incontri, perché c'è l'immagine di Daniele nella fossa, no? Con i leoni. Leone in ebraico si dice Arie, ma la stessa radice in un'altra lingua, in accadico, la lingua di Babilonia, lo stesso termine, Eru, significa aquila, ed è lo stesso identico termine. Da questo tipo di confusioni nascono le immagini di Ezechiele, dei leoni con le ali, cosiddetti cherubini. È un'immagine linguistica prima ancora che un'immagine reale, proprio perché c'era confusione tra i due termini. Il termine Ru poi è passato alle lingue slave, nelle quali aquila si dice Ariol in russo, Orol in polacco, eccetera. È un termine, una radice molto antica. Questo vale un po' per tutti quanti. In russo ippopotamo si dice Begemot, come Behemut, perché è passato attraverso le lingue semitiche, è arrivato nelle lingue slave, solo in russo si dice così, nelle altre lingue slave occidentali ci sono dei termini, delle radici proprie, mentre invece in russo esiste solo questa parola, perché il russo ha avuto una forte influenza semitica, in particolare nel X secolo, ma questo poi è un discorso che non ci interessa. Oddio, è interessante, ma non riguarda la nostra sessione di studio. Stavamo parlando prima appunto di quando la Bibbia sarebbe stata conclusa. È chiaro che il canone, secondo la tradizione, il canone dell'Antico Testamento sarebbe stato completato intorno al 90 d.C. Quindi ci troviamo un po' dopo la morte di Gesù, una sessantina d'anni, durante il periodo della comunità giovannea, grosso modo. C'è un'altra cosa da dire. L'idea di chiudere il canone, cioè di un canone fisso, non è un'idea ebraica. Perché l'ebraismo ha un'idea di canone aperto, il canone si arricchisce con la storia, quindi tutta la tradizione successiva, Mishnah, Talmud e poi la tradizione cabalistica della riflessione medievale è considerata canonica, ispirata. Quindi l'idea della chiusura del canone è un'idea che nasce a Nicea nel 325, un'idea a cui il mondo precedente non aveva assistito fino ad allora, è un'idea nuova, è un'idea che appartiene al diritto, non appartiene alla religione, in quel caso non appartiene all'ebraismo in qualche modo. Quindi per gli ebrei l'idea di canone è già un'altra cosa, tanto è vero che il concilio di Yamnia o Yabnia, a seconda del nome greco o ebraico, da un punto di vista storico non è stato confermato, ma per gli ebrei questa cosa non fa nessun tipo di problema, perché l'unica fonte è la Mishnah e chiaramente non dà una data precisa, è stata fissata questa data. Quindi quando noi parliamo di stabilire il canone, per gli ebrei non era tanto quello di formare un canone, era quanto piuttosto di stabilire con una certa certezza, scusatemi il gioco di parole, di stabilire quali testi dovessero essere considerati assolutamente fuori dal cosiddetto canone. Più che considerare quali testi includere, ci si soffermò su quali testi assolutamente escludere. E i testi che furono portati in esame furono innanzitutto il Cantico dei Cantici, che subì un vero e proprio vaglio in questo senso. Successivamente il libro di Daniele stesso ha subito anche questo una numerose critiche, il libro di Ester è stato fortemente, anche un altro testo fortemente discusso. Alcuni dei testi che noi tratteremo nei nostri incontri sono stati fortemente discussi nella sede del Concilio di Yamnia per un semplice motivo, perché il criterio che fu scelto per dire che un libro era sacro o no, come si fa a stabilire se un libro è sacro o no? Loro scelsero un criterio molto pratico: se il libro contiene il nome di Dio, il libro è sacro. Ed Ester non lo contiene. E quindi il libro di Ester fu considerato borderline. A un certo punto dissero: il nome di Dio in Ester non è contenuto, ma tutta l'azione del libro di Ester è così ispirata dal nome di Dio che è come sentirlo pronunciare ad ogni parola. Quindi tutto il libro di Ester è tutto ispirato da Dio, è troppo fortemente l'azione di cui si parla, che si ritenne di includere il libro. Tra le altre cose vi è un altro motivo: Ester è l'unico testo che parla di una festività ebraica, quella di Purim, che era già celebrata in quel periodo, quindi escludere Ester significava poi abolire una festività dal calendario, per cui anche per un criterio proprio pratico il libro di Ester doveva essere inserito nel canone. Nel Cantico dei Cantici fu inserito perché contiene il nome di Dio, le tue fiamme sono fiamme del Signore, qualcuno dice che nell'ultima parte è stato aggiunto proprio per salvare il libro, qualcuno ha aggiunto il nome di Dio, ma in realtà il Cantico dei Cantici, vedete anche questo l'interpretazione storica, chi è il Cantico, chi è nel Cantico dei Cantici Dio e chi è il popolo? Chi è questa bella, questa sulammita, un po' bruna, bellissima? Che c'ha i denti come, i tuoi denti sono come greggi di pecore, e non è proprio un complimento a... Dice, mamma mia, c'ha i denti come le pecore, le pecore candide, candidi come le pecore, proprio come le pecore al pastetto. La tua pelle è scura, scendi dal Libano, scendi dal Libano, no? Dice il vieni, ma là il verbo di Arad, scendi dal Libano. Là la rappresentazione che il testo fa è esattamente quella della terra di Israele. Là si parla proprio del territorio. tu sei sui monti, i tuoi seni sono, tu stilli vino, eccetera, i tuoi seni stillano vino, i monti pieni di vigne, i greggi sono i tuoi denti perché sei ricca di greggi, sei nera, perché? Perché la terra quando è fertile è scura. Scendi dal Libano perché Israele scende dal Libano, geograficamente proprio parlando. Quindi là c'è proprio tutta una descrizione geografica della terra di Israele che è realissima, perché è bellissima veramente così, che è un criterio molto più concreto di questi denti della donna, della Sulamita. Viene lasciata, corri sui monti, lei corre sui monti a cercare il suo signore, ma non lo trovi sui monti, non lo trovi sui monti. L'idea di correre sul monte, il mio sposo, il mio diletto è corso sul monte, è la corsa al tempio che si trova sul monte, ma lei prima vaga per i monti e poi lo trova sul monte, l'idea dei vari culti idolatrici che si praticavano sulle varie montagne, Betel, Samaria, eccetera, ma tu non lo trovi sui monti, tu devi salire sul monte per trovare lo sposo. L'idea della centralità di Gerusalemme è proprio tutta una metafora concreta, vedete, anche lì troviamo un'immagine concreta di quella di una sposa che corre dietro alla sposa, si sveglia la mattina e non lo trova, e è un'immagine concreta che rappresenta una dinamica proprio fondamentale di un popolo che è alla ricerca di Dio, che poi trova la fede di Dio in Israele e in Gerusalemme, no? La centralità di Gerusalemme. Questo sempre per richiamare varie immagini, vedete, la Bibbia è ricca, quando parliamo di immaginare, esattamente questo è il lavoro che noi faremo, cioè in questi incontri, su dei testi. Qualcuno mi diceva sarebbe bene leggere qualche testo di Ruth, quelli più significativi. A me Ruth non serviva tanto per un'analisi approfondita, ma serviva proprio forse per darmi un'idea di che cosa significa fare capire, costruire, vedere qual è l'immaginario e poi applicarlo alla storia che si trova sullo sfondo. E nel caso dell'apocalittica, come vedremo, questo processo è ancora un po' più complesso per un semplice motivo: le immagini che noi troviamo qua nel libro di Ruth sono abbastanza chiare, non sono molto complesse per chi le legge, mentre invece nell'apocalittica noi troveremo delle immagini quasi incomprensibili, perché non si vuole che chi legge capisca quello che c'è scritto. Quindi là c'è il tentativo e l'intento di rendere quella l'intenzione meno chiara. Perché? Perché i testi apocalittici nascono in tempi di persecuzione. Il testo di Daniele nasce nel tempo della persecuzione maccabaica, durante la repressione, il periodo dei Maccabei. Il testo dell'Apocalisse nasce durante il periodo delle prime repressioni contro i cristiani, che non sappiamo se repressioni da parte degli stessi ebrei, cioè delle stesse comunità giudaiche conservatrici, o da parte dei romani, che sulle persecuzioni da parte dei romani poi ci sarebbe da discutere. Se si tratti, vero che la persecuzione di Domiziano risulta essere la prima sistematica, quella di Verone fu oppure una persecuzione occasionale, se vogliamo, una cosa occasionale. Quella di Domiziano dovrebbe essere la prima sistematica persecuzione, però anche lì sulle testimonianze storiche. Il problema di fondo è che ci troviamo in un clima di persecuzione, e quindi l'apocalittica nasce in un clima in cui non si vuole che qualcuno dall'esterno capisca come questa gente rappresenta la storia, che l'apocalittica non è una preleggenza, qua non si tirano i dadi e si costruiscono le immagini o si tirano le carte. Le immagini apocalittiche non sono suggestive di un futuro, quanto piuttosto una descrizione di un presente, quello dell'autore che scrive, alla luce di quello che io sento che Dio mi dice, alla luce della volontà e della parola di Dio nel mio contesto. Noi qua oggi facciamo esperienza della parola di Dio nel nostro contesto e rappresentiamo questa esperienza attraverso altre immagini, ma sempre immagini. Se uno scrive questa esperienza attraverso delle immagini, e noi dobbiamo capire queste immagini come vanno a costruirsi all'interno dei libri dei libri cosiddetti apocalittici. Ora, noi quanto tempo abbiamo ancora? Vale, perché io ho paura di... 5 minuti. Allora, 5 minuti. Noi dobbiamo fare così per procedere in maniera ordinata nei nostri incontri. Voi avete un calendario, nel calendario sono previsti dei temi. Il tema corrisponde chiaramente a quello che tratteremo durante l'incontro. Se nel tema c'è il libro di Esther, un sacrificio che vi viene chiesto è quello di leggervi il libro di Esther. Perché noi non lo possiamo leggere né totalmente e ne potremo leggere per esempio delle piccole parti. Il caso di Ruth, abbiamo detto, era esemplare, è un libro che adesso mi invito a leggere quando tornate a casa, perché così quelle dinamiche di cui abbiamo parlato poi vi risultano essere più chiare, no? Leggendo il libro. Quindi leggere il libro di Ruth e poi di volta in volta leggeremo successivamente dei capitoli proprio del libro di Daniele. Però Daniele cominciatelo già a leggere tutto nella totalità. E usatelo, se volete, come una meditazione per questo vostro anno anche della vita spirituale, cioè di ciascuno. In tal modo voi potete approfondirlo già personalmente, perché le immagini di Daniele, se non vengono interiorizzate un po', sono complesse. Sarebbe difficile qui descrivere ogni volta l'immagine che Daniele ci propone, perché sono immagini estremamente elaborate, quindi voi la dovete interiorizzare, cercate di fare questo piccolo percorso, non è una cosa che vi occupa, abbiamo di solito quasi un mese, no, di distanza tra un incontro e l'altro, esatto, 16 novembre è il prossimo incontro, quindi avete il tempo per poter leggere in questo caso il libro di Esther, cominciare ad affrontare Esther. Che ci interesserà forse un po' più da vicino, perché quello che a noi interessa adesso è capire un'altra dinamica. Ora noi abbiamo visto come viene rappresentata l'annessione di un popolo al popolo di Israele e la conversione di un popolo al culto di Israele. Adesso quello che ci interesserà molto, sia nel libro di Esther che nel libro di Daniele, è che ritengo essere molto attuale come questi testi rappresentano il rapporto tra il potere politico e il potere di Dio. Perché in questi testi questo rapporto risulta essere centrale. Chi comanda? E in che termini comanda? Questo tipo di rapporto in questi libri, perciò vi ho scelto i racconti di corte, si dicono che sono tutti racconti, a parte Ruth che ci serviva per questo proposito, ambientati presso la corte di un sovrano, sia Esther sia il libro di Daniele. Le immagini che andremo ad incontrare non servono solo per rappresentare Dio e il rapporto uomo-Dio, ma diventano poi delle immagini suggestive anche per rappresentare il potere politico, che nel nostro contesto sociale ha un significato centrale. Ecco, i libri di Daniele ed Esther sono il primo tentativo riuscitissimo di abolire ogni forma di assolutismo, l'idea di un potere assoluto legato al sovrano che comanda, eccetera. I libri di Esther e di Daniele sono molto concentrati su questo aspetto, perché come sapete nell'antichità il sovrano di quelle popolazioni con cui noi avremo a che fare, cioè persiani, babilonesi e persiani, si identificava come un sovrano voluto e mandato da Dio, quindi il suo potere era legittimato dalla divinità. Come questo popolo è riuscito ad uscire dall'idea della teocrazia intesa come potere di un sovrano legittimato da Dio, ce lo diranno i libri di Esther e Daniele. Perché? Perché i libri precedenti, nei libri dei re e nei libri di Samuele e dei re, lì esiste fortemente l'idea della teocrazia, che è una teocrazia profetica, ma è sempre una forma di teocrazia. Esther e Daniele porteranno l'idea, sganceranno la religione dalla politica, che è un processo che in Israele avviene piuttosto tardi.